Preghiamo. Infondi in noi, oh Signore, il dono del tuo Spirito, lo Spirito che animò il profeta Elia, che lo rese testimone, che lo rese custode della giustizia e della verità. Fa di ciascuno di noi un vero promotore di giustizia. E lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Ero incerto questa sera tra due testi e due brani per concludere questo nostro percorso in compagnia del profeta Elia. Il primo è quello relativo al suo passaggio al cielo. Non si può parlare di morte nella vita di Elia, perché Elia fu assunto in cielo con un carro di fuoco, racconta il secondo libro dei Re. E quindi per questo che di Elia si dice che non si conosce il momento della sua morte, l'atto della sua morte. È per questo che Elia accompagna Gesù nella trasfigurazione insieme a Mosè. Anche di Mosè non si sa dove e come sia morto. Quindi il primo brano era questo, che è un brano molto allusivo, molto carico di simboli, però vi invito a leggerlo voi da soli all'inizio del secondo libro dei Re. Ho fatto un'altra scelta su un brano che è uno degli episodi della vita del profeta Elia, ma a me sembra che sia un lascito spirituale. Sembra che questo brano sia in qualche modo il suo testamento spirituale, più che spirituale direi il suo testamento etico, cioè il modo con cui Elia vede la vita e il senso della giustizia. Si trova narrato nel capitolo 21 del primo libro dei Re. Gli antefatti li conoscete già, c'è questo scontro, tra virgolette, questo scontro-confronto tra Elia e il culto a Dio, a Yahweh, e i profeti e il culto a Baal. I profeti sono sostenuti dal re Acab, dalla regina Jezabel, che sono due persone senza scrupoli, e affermano senza scrupoli il loro potere. Allora, leggiamo il testo. In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella. Oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab, il re, se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele, la regina, e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu eserciti così il potere regale su Israele. Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io, la vigna di Nabot di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, il re, e sigillò il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani, ai giudici, ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino al maledetto Dio il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Naboth, gli anziani, i giudici, i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva loro ordinato la regina Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno, fecero sedere Naboth alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo, affermando: «Naboth ha maledetto Dio e ha maledetto il re». Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Naboth è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Naboth di Israele, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto». Quando sentì che Naboth era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Naboth di Israele a prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il profeta: «Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, nella vigna di Naboth, ove sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui e gli dirai: così dice il Signore: tu sei un assassino e ora stai usurpando. Gli dirai anche: così dice il Signore: nel luogo dove i cani leccarono il sangue di Naboth, i cani leccheranno anche il tuo sangue». Acab disse ad Elia: «Mi hai dunque trovato, mio nemico?» Quello soggiunse: «Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Renderò la tua casa come un deserto. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise poi molti altri abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto i profeti di Baal, che il Signore aveva scacciato davanti ad Elia». Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò, si coricava e con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta quindi a Elia, il profeta: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio». Intuite al volo come ci sia dentro questo brano il tema straordinario e straordinariamente forte della giustizia e della giustizia sociale, che è un compito che i profeti hanno sempre avvertito come una missione profonda affidatagli dal Signore, e che è un compito, questo della giustizia sociale, di fronte al quale i cristiani, in quanto investiti del carisma profetico nel giorno del battesimo, tutti voi, noi, siamo stati investiti il giorno del battesimo del carisma profetico. È un compito al quale non possiamo far finta di non guardare e di non accoglierlo come una missione che il Signore ci affida. Che cosa significa oggi per noi lottare per la giustizia? Quali sono i segni di ingiustizia che vediamo nel mondo? Quanta faccia ci mettiamo per difendere la giustizia? E siamo noi per primi gente che pratica la giustizia? Quello che accade a Naboth è davvero molto interessante. Il re Acab si presenta da lui con una cosa che è assolutamente normale e tranquilla. Per il nostro mondo è il normale modo di ragionare. Gli dice: tu hai una vigna, io la voglio, sono il re, ho molto. voglio anche la tua vigna, perché ne voglio fare un orto. La persona che ha non si stanca di avere ancora dell'altro. Quindi il danno inizia in questa dinamica interiore di H, che vuole ancora di più rispetto a quello che già ha. Non è che sarebbe chiamato ad accontentarsi, capite? Perché questo è un re, questo ha tanto. Sarebbe chiamato a chiedersi se ha davvero bisogno di avere ancora dell'altro. È un bisogno quasi compulsivo di accumulare ricchezze che non ti bastano mai. E ne vuoi sempre di più. E questo non è questione solo dei ricchi, accade a ciascuno e accade proporzionatamente, in modo proporzionale, scusate, a seconda di quello che noi abbiamo nella vita, capite? Noi non potremmo diventare miliardari, sicuramente no. Ma se abbiamo 1000, vorremmo avere 1100. E se abbiamo 1100, vorremmo avere 1300. E questa dinamica davvero ci prende nel profondo del cuore. E cosa fa lui che non si accontenta? Va a fare a Nabot una proposta che sembra assolutamente legittima. Dice: guarda, io prendo la tua vigna, ti do una vigna migliore. Dalla tua vigna vengono fuori 10 ettolitri di vino, io ti do una vigna che mi fa venire fuori 100. L'affare lo fai tu, Nabot, ma io intanto voglio anche la tua vigna. Oppure te la compro, te la pago anche tanto, te la compro. Perché tanto col soldo posso arrivare. La risposta di Nabot è: io non ti cederò l'eredità dei miei padri. No, non ti cederò la vigna. Quella vigna ha dietro di sé una storia, un'identità, una tradizione. E non può essere comprato tutto questo, capite? Non è oggetto di mercato. Non tutte le cose possono essere quantificate con il denaro. Non tutto ha un prezzo. Non si può comprare tutto. E non si può pensare che con la magia del denaro si costruiscano tutte le relazioni possibili e tutto sia determinato dalla logica del denaro. Anche se avresti potuto averne di più. Se si generano meccanismi che portano le persone che hanno chiaro il valore delle cose dal punto di vista affettivo, culturale, spirituale, se si generano meccanismi che portano le persone ad essere sul lastrico e saranno costrette a cedere per denaro la loro identità, dov'è che si colloca la lotta per la giustizia di un cristiano? Il combattere questi meccanismi. Voi vi siete fatti una riflessione su cosa sta accadendo nella nostra società? Pensate che adesso in questo tempo di pandemia si stiano tutelando i valori come l'identità, come la tradizione, come la cultura? O non si stia piuttosto pensando di risolvere tutto attraverso il valore del denaro? È questione di rimettere nelle tasche delle persone che l'hanno perso il proprio lavoro un quantitativo di denaro, o è questione di renderle di nuovo in grado di lavorare? sta profilando all'orizzonte una società che sarà sempre più in mano degli ACAV di turno, quindi di persone assolutamente potentissime, ricchissime, che però daranno denaro anche ad altri. O possiamo andare incontro ad una società fatta di gente che ancora lavorerà. Lavorerà intendendo il lavoro come una dignità. Cosa significa per un cristiano in un contesto così lottare per la giustizia? Ora, quando gli fa questo discorso, Nabon, Acab, che è, come dire, il potente di turno e che ragiona esclusivamente sui termini che tutto si può essere comprato, questo discorso Acab non lo capisce minimamente. Voi avete seguito la lettura. Quando va a parlarne con Jezabele e ne parla con Jezabele, che cosa dice? Dice: io sono andato da Acab e gli ho detto: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. No, non gli ho mica detto così. L'avete sentito anche voi, no? Va e gli dice: io ti darò una vigna migliore di questa, o se preferisci te la pagherò in denaro. A sua moglie dice l'esatto contrario: io ti pagherò in denaro, se preferisci ti do un'altra vigna. Che cosa emerge con Jezabele? Che una che ragiona come lui, che lui ha considerato più importante la proposta in denaro, no? Gli ha messo lì come prima cosa la proposta in denaro, gli ha detto: ti do un sacco di soldi. Quando lui dice a Jezabele che risposta ha avuto da Nabot, gli dice: quello mi ha risposto, non ti cederò la mia vigna. No, ti ha risposto così. Ti ha risposto: io non ti cederò l'eredità dei miei padri. Quello non è un oggetto, quello non è un bene fisico, quello è un valore affettivo, culturale, storico, c'è tutta l'identità della persona lì dentro. E allora uno chiude la sua bottega, uno chiude il suo ristorante, uno chiude il luogo dove lavora e ci ha lavorato per una vita, ci ha lavorato con la sua famiglia e quella è la sua storia. E deve chiudere. Ma non importa se chiude, noi lo riempiremo di soldi. Perché dovrebbe lamentarsi, non avrebbe mai guadagnato tutta la vita questi soldi. Peccato che quel posto è cultura, è storia, è tradizione, è identità. Che quella bottega è cultura, è storia, è tradizione, è identità. Per Nabot importava poco, non che non fosse importante, ma importava poco quanti ettolitri di vino gli venivano fuori dalla vigna. Ma importava il fatto che quando guardava quella vigna ci andava a lavorare, pensava a suo padre, e forse anche suo nonno, e suoi figli a cui l'avrebbe lasciata. Pensava a un insieme di relazioni, che quel posto, che prendeva il nome di luogo dove lavorava, richiamava. Ma Acab, che sta di fronte a lui, è il perfetto esempio dell'uomo che, economizzando tutto, non considera in nulla tutti questi significati e questi lavori. In nulla. E non riesce assolutamente a capacitarsi. E la sua reazione è quella di un bambino capriccioso, no? Va a casa, non mangia niente, si corica, si volta dall'altra parte, perché la moglie, più perfida di lui, non è un'identificazione di genere, perché sennò vado nei guai,
prendi quello che vuoi, come vuoi. Allora non funziona la logica del denaro, organizziamo una cosa legale. Legale, ok? Legale, perché quello che la gente ha visto un uomo che è stato condannato per aver maledetto Dio e il re, cosa che non ha mai fatto, ma tutti i giudici erano corrotti, tutti i notabili avevano ricevuto la lettera della regina, tutti quanti avevano avuto il potere che li aveva manipolati e gli aveva detto: voi avete soltanto interesse a difendere quello che io vi dico. Ma è una falsità, falsità. Non c'è falsità dove il potere dice che non c'è falsità. E la verità dove sta? La verità sta in quello che il potere decide. E quindi, lo sapete, il processo ebraico funziona che bisogna trovare due testimoni concordi tra loro. Se la persona non riesce a difendersi, viene condannata. Come il processo di Gesù, vi ricordate come era il processo di Gesù? Cercavano due testimoni che fossero concordi, ma non li trovavano. Se Gesù avesse parlato, quelli andavano tutti dall'altra parte a essere processati. Gesù tace, il silenzio di Gesù, il silenzio che salva. Qui invece li trovano, per forza li hanno corrotti. E quindi, con una giustizia corrotta, con una logica di potere che non potendo utilizzare il denaro, perché Nabot è uno che non cede sul denaro, utilizza altri strumenti, ottiene quello che vuole. Se il brano finisse qui ci sarebbe una tristezza sconfinata, capite? Ci sarebbe una roba da non dormire la notte, non so voi, ma proprio da non dormire la notte, perché tutti ci siamo condannati a essere succubi. Non possiamo fare niente. Non possiamo dire nulla. Se anche non cedessimo di fronte alla logica del denaro, avremmo comunque qualcuno che ci schiaccia. Schiaccia quello che crediamo un valore, schiaccia quello che crediamo un'identità, una tradizione. E se non lo fa col mercato, lo fa con le leggi. Però questo brano non finisce. Perché c'è un momento in cui interviene. Allora, vedete, questo è proprio un discorso che io vi faccio da credente. Dio le cose le vede. La giustizia è una cosa che arriva, solo che noi non ce la facciamo a sopportarla perché i tempi di Dio sono diversi dai nostri. E chi il male lo compie, il male se lo ritrova addosso. Chi l'ingiustizia la pratica subirà una vendetta prima o poi. Dio che vede questa cosa, vede il povero schiacciato, vede il povero umiliato, e qui si tratta di uno che aveva un piccolo pezzo di vigna, dall'altra parte uno che aveva tantissimo, incarica Elia di dire queste cose, e questo è il ruolo del profeta, capite? Di aprire la bocca e di dire: tu hai fatto una cosa ingiusta. Tu hai fatto una cosa che non va bene. Tu hai assassinato e hai anche preso qualcosa che non era tuo. Dice, insomma, ci vuole coraggio far questo, ci vuole forza far questo. Eh sì, perché capite, qui siamo di fronte a una bella devozione e tutti quanti ci curiamo della bella devozione, diciamo che bella la devozione, preghiamo in Sant'Elia, oppure capiamo che questa è una parola come tutte quelle che abbiamo sentito del profeta Elia che scotta un po' sulla pelle, perché certo che Elia ne avrà delle conseguenze, no? Abbiamo letto la volta scorsa le conseguenze, quella lo cercava per ucciderlo. Ci sono le conseguenze. Se parli e metti il dito nell'ingiustizia, via, ce lo siamo detti, non abituato a vivere davanti a Dio, non davanti a cosa pensavano gli altri di lui, ma cosa Dio voleva da lui. E quindi quando Dio gli dice: guarda, vai a parlargli, l'esito di Acab, che si umilia, che si pente, è un minimo segno di speranza in tutto questo dramma. C'è anche nella persona più perfida, nella persona più attaccata al denaro, più ingiusta che ci sia, c'è un barlume di coscienza che prima o poi può essere toccato e può essere smosso. C'è un punto in cui ci possa essere una presa di coscienza che sia una presa di coscienza diversa del valore delle cose. Credo davvero che come cristiani tutto questo dobbiamo cominciare un pochino a pensarlo, no? Perché o noi entriamo nella società che ci stanno preparando così, veramente, come degli automi, cioè come degli oggetti presi, emessi nel contesto, oppure ci pensiamo a questa società che si sta creando e a cui stiamo andando incontro. E nel pensarci diciamo: ma io, nelle mie piccole scelte quotidiane, come posso? Sono irrilevanti le piccole scelte quotidiane, ma se le fa uno da solo sì, se le fanno 10 cominciano, no, se le fanno 100. Come si difendono questi lavori e questi valori di identità, di tradizione, di cultura, di storia, di fronte a un mercato globalista che si mangia tutto? Come si difendono? Ci possono essere piccole scelte che si fanno, no? Lo so anch'io che è più comodo che tu ordini tutto con il mercato online. Lo so anch'io che è più comodo. Ma quando decidi di difendere un valore dietro al soldo che usi, fai una scelta di campo. Nell'altra versione tu ne ricavi un comodo, e certo, ti do una vigna migliore, che cavolo vuoi? Ma quello che succede poi è che alla fine si viene in qualche modo tutti succhiati dentro un contesto di cui non arriviamo quasi a rendercene conto. Mi sembra davvero che quindi Elia, come tanti altri personaggi biblici, ci lasciano una eredità e un messaggio di difesa della giustizia che ci aiuti a leggere le cose un pochino più in profondità, capite? Perché, e chiudo, noi leggiamo questo testo, ci sembra che l'ingiustizia sia il processo, capite? Diciamo, ma così non facciamo mica. No, l'ingiustizia nasce prima. L'ingiustizia nasce quando lui pensa di quantificare economicamente, di avere economicamente tutto quello che significa cultura, storia, identità, eccetera, eccetera. Quindi la matrice dell'ingiustizia è quando il desiderio continuo di arricchire, che evidentemente favorirà alcuni e danneggerà altri, tutto si pensa che possa essere comprato. Quello è il punto di partenza. E da quel punto di partenza c'è l'escalation. Quindi quando dico andare in profondità, dico che non è semplicemente lottare contro le ingiustizie palesi che vediamo, no? Un innocente condannato, una donna picchiata, le ingiustizie palesi, le vediamo, ci scagliamo tutti contro questa ingiustizia, mi sembra normale, no? Il razzismo, tutti ci scagliamo contro queste cose. Poi però c'è un principio nascosto dell'ingiustizia, Una radice che sta sottoterra e tu non la vedi. Contro questo è più difficile, perché ci vuole un processo di discernimento, ci vuole un tipo di riflessione che dica che cosa nasce quando cominciamo a ragionare così. Quindi io penso che la parola del Signore nella figura del profeta Elia ci abbia regalato un uomo costantemente davanti a Dio, un uomo di Dio, un uomo che va anche in crisi, conosce tutte le sue fatiche, l'abbiamo visto, ha un tempo di depressione terribile, desidera addirittura morire, ma da Dio viene recuperato, viene rilanciato una missione che lui scopre rimettendosi davanti a Dio, e questa missione è la missione che lo porta a praticare la giustizia. C'è un salmo veramente bello che quando parla dell'uomo e della donna che stanno davanti a Dio, dice tre cose fondamentali. Dice: o uomo, cammina davanti al tuo Dio, custodisci la pietà,